19 minuti, è il 21 di marzo, è il primo giorno di primavera, sbocciano viole ovunque come se piovesse e sboccia la primavera anche dentro al professor Di Stefano, che dentro c'è la primavera più o meno come Di Pietro c'ha i congiuntivi, ma questo è un dato di coerenza. Buongiorno professor Di Stefano, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E allora per strapparla ai vincoli che non sono quelli del 3%, ma al vincolo di dell'essere allegro tipico della primavera, partiamo subito da un tema che le è prossimo, che è quello dell'unione bancaria. È arrivato alla fine l'accordo e io comincerei ad affrontare il tema rigirandole una domanda che fa a se stesso il collega suo, non mio, Alessandro Merli, questa mattina sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Lui si dà una risposta anche, ma io la risposta non l'ho letta e quindi la chiedo direttamente a lei. Scrive il Merli: com'è possibile che il ministro delle finanze tedesco e il presidente della BCE Draghi, che su tutti i punti controversi del meccanismo europeo di risoluzione delle banche in crisi avevano posizioni opposte, abbiano entrambi dichiarato vittoria dopo l'annuncio dell'accordo?
Francamente non lo so,
non lo so
nemmeno io. Il dato di fatto è che comunque l'accordo è stato raggiunto ieri mattina dopo una trattativa finale di 16 ore. Adesso bisogna andare alla plenaria del Parlamento, che è dall'11 al 14 aprile, l'ultima prima ovviamente dello scioglimento del Parlamento europeo, perché ci sono, come noto, le elezioni. L'accordo, dice Draghi, è molto positivo e la stessa cosa sostanzialmente sottolineano anche i principali vertici dell'Unione Europea. L'elemento sicuramente rilevante è che la decisione permette di avere un fondo da 55 miliardi in 8 anni, quindi entro 8 anni sarà di 2 meno di quello che era previsto originariamente. Viene costituito questo fondo salvabanche, perché di questo si tratta, che sarà anche si finanzierà anche sui mercati, quindi non sarà messo a disposizione solo da risorse europee, perché le risorse europee saranno il 40% e il resto dovranno essere reperiti sui mercati, e questo dovrebbe permettere di avere appunto una disponibilità sufficiente a intervenire in caso di crisi. Ricordiamo ancora una volta che finora a livello internazionale la crisi iniziata nel 2007 è costata circa 18.000 miliardi di dollari, quindi l'auspicio è che nel frattempo le banche europee non possano riprodurre elementi di crisi così pesanti come quelli che sono accaduti dal 2007 ad oggi e che sono stati ripiegati in larga parte con debito pubblico.
Però adesso che c'è il fondo salvabanche possono finalmente, dopo tanti anni di ansie e di preoccupazioni, fallire in allegria.
Non sono così certo che possano fallire in allegria, anche perché l'unione bancaria ha proprio come obiettivo quello di evitare i fallimenti e di intervenire con un meccanismo, questo estremamente rapido, in una sola notte, durante il weekend può essere messo a punto il piano di salvataggio, è reso operativo, e quindi evidentemente l'obiettivo è proprio quello di non permettere il fallimento, ma nello stesso tempo non far pesare il salvataggio del sistema esclusivamente sulle casse pubbliche.
Senta, invece, mentre dalle nostre parti fioriscono gioiose le margherite per la primavera, in Germania, dove la temperatura è un po' più rigida, ha cominciato a fiorire ufficialmente il reddito minimo. Ci siamo, 8,5 euro l'ora, ma non sono particolarmente contenti in tanti da quelle parti.
Beh, non sono contenti perché il salario minimo sul quale è stato raggiunto per ora l'accordo, appunto 8,5 euro l'ora, è inferiore a quelle che erano gli obiettivi soprattutto delle organizzazioni sindacali. Comunque entrerà in vigore subito, cioè dal 1 gennaio 2015, sarà applicato a tutti i contratti di lavoro dai 18 anni in più e complessivamente insieme al salario minimo, e questa forse è la parte più interessante, che non è il salario, il reddito minimo, ma è appunto il salario minimo orario, simile a quello che sta imponendo Obama negli Stati Uniti. Contemporaneamente a questo ci sarà anche il buono affitti. Per dare un'idea, la tariffa minima in vigore in Bulgaria, il paese più povero dell'Unione Europea, è di 1,04 euro all'ora, quella più alta è in Lussemburgo che è 11,10 euro l'ora. Queste sono alcuni dei problemi che nessuno ha finora risolto e che sono all'origine delle difficoltà del sistema europeo, ovviamente, perché questo salario, la differenza del salario minimo c'è anche negli Stati Uniti tra i singoli stati, ma ovviamente non stiamo parlando di una differenza di 7 volte, insomma.
Vedo che mi ha segnalato una cosa in scaletta che credo abbia a che fare con l'inserto fantasy di valori e del giorno delle locuste. Torna l'industria in Europa?
Sì, torna l'industria in Europa, sono rientrate il... Perché l'inserto fantasy? È molto realista questo, cioè tu dici non ci si crede molto, però è così. La tendenza a quello che negli Stati Uniti già da 4 anni viene chiamato reshoring, cioè il rientro delle attività produttive dai cosiddetti paesi emergenti, il 57%, scusate, il 32% delle imprese ha dichiarato di essere già rientrato a fare attività produttive nei paesi all'interno dell'Unione Europea, in particolare all'interno dell'area euro. La percentuale sale al 50% nel caso della Germania, mentre in Italia purtroppo scende al 29%. La tendenza non è uniforme in tutta l'Unione Europea, per esempio la Francia ha un tasso di localizzazione molto elevato, il 40%, i Paesi Bassi solo il 18%. Questi sono dei dati contenuti in un sondaggio tra i dirigenti delle imprese che è stato condotto dalla Confindustria inglese e che era abbastanza interessante perché dà il senso di quanto il rientro delle attività manifatturiere possono pesare sulla situazione del PIL, sull'andamento del PIL. Le attività manifatturiere sono la percentuale principale di questo reshoring, ma troviamo anche il commercio in grosso al dettaglio e seppur indietro l'information technology, quindi il ritorno delle attività produttive di operatori del settore delle nuove tecnologie o delle vecchie tecnologie, se vogliamo parlare per esempio delle questioni relative alle infrastrutture di telecomunicazioni.
Passerei ore e ore incantato a parlare del reshoring, ma ci tocca fare un punto su quanto ha detto e soprattutto sulla linea di indirizzo che sembra aver imposto alla nuova governatrice della Federal Reserve, Janet Yellen, che sembra andare verso il rialzo dei tassi. La risposta è che intanto il dollaro sale, crolla l'oro e soprattutto ci si sgancia da quel parametro del 6,5% di tasso di disoccupazione che aveva orientato la politica monetaria di Bernanke.
Beh, io direi che la Yellen sta lavorando molto bene perché, come noto, ridurre la somministrazione di droga al mercato finanziario è un'operazione molto difficile, molto complessa. Era il famoso tapering che aveva agitato i mercati alla fine dello scorso anno. Adesso la Yellen ha annunciato un altro taglio da 10 miliardi del piano di acquisti mensili, per cui siamo scesi, scenderemo insomma dal mese prossimo a 55 miliardi, di cui 30 sui titoli di Stato e 25 sui titoli che sono agganciati al mercato dei mutui. Questo annuncio della Yellen e il fatto di voler sganciare questa politica monetaria dall'obiettivo della disoccupazione al di sotto del 6-5% non ha sorpreso i mercati, che invece sono rimasti un po' sorpresi, ma anche qui la Yellen secondo me ha fatto molto bene, dall'annuncio che 6 mesi dopo il completamento del tapering, che è previsto per ottobre, potrebbe incominciare il rialzo dei tassi, tassi che oggi sono tra lo 0 e lo 0,25%. Questo insieme di annunci ha permesso un recupero del dollaro, che è appunto risalito a quota 1,38 nei confronti dell'euro e che adesso gli analisti vedono sotto 1,30, forse già prima dell'estate, e questo potrebbe avere essere un elemento molto importante di riequilibrio delle economie a livello mondiale, e la conferma che la situazione sta stabilizzando, si sta evolvendo, è il crollo dell'oro, che ieri è sceso a $1,320 l'oncia, ha perso oltre il 5% rispetto al picco di lunedì, quando aveva superato 1,390. Anche nel caso dell'oro, molti analisti prevedono, e per prima Goldman Sachs, che il valore del metallo giallo potrebbe scendere sotto i $1,000 entro poche settimane, e questo sarebbe un ulteriore segnale che si sta uscendo dalla fase più critica della crisi finanziaria.
E alle 8:29 minuti, quasi e 30, vi segnaliamo un dossier pazzesco che arriva dal simpatico mondo degli amici a quattro zampe. Lo propone il Corriere della Sera: 35 cani che si ammazzano da ridere, una fotogallery esclusiva selezionata personalmente da Ferruccio De Bortoli. Andatela a vedere sul sito del Corriere della Sera. Noi torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste tra poco, dopo il GR delle 8:30. '81, '82, '83, '84 scandisce un tempo ormai lontano. Jim Kerr in questa New Gold Dream dei Simple Minds. Alle 8:42 minuti, quando comincia la seconda parte del Giorno delle Locuste, e subito segnaliamo la risposta orgogliosa di Ezio Mauro, che risponde ai 35 cani che si ammazzano dalle risate di Ferruccio De Bortoli con la scoperta di Pollo Infernale, il dinosauro pennuto, le immagini esclusive sul sito di Repubblica. E noi invece, prima di cominciare questa seconda parte, segnaliamo anche una nuova diabolica iniziativa editoriale del professor Di Stefano, che ha voluto definire in gergo tecnico Operazione Sinferopoli. Che cos'è l'Operazione Sinferopoli? In che cosa consiste? È semplice: quando andrete in edicola ad acquistare il prossimo numero di Valori, vi potrete annettere anche il giornale di fianco, portandovi così a casa due giornali al prezzo di uno. Praticamente, se l'edicolante mette Valori accanto a Diva e Donna, voi vi potete annettere anche Diva e Donna e portarlo a casa, così con un notevole risparmio. Ma intanto torniamo sulle vicende nostre, perché all'orizzonte c'è una nuova bolla, che è la bolla dei junk bond.
Sì, spero che non Valore non sia messo accanto a Diva e Donna, perché sarebbe...
Vabbè, che le frega, l'importante che lo comprino.
Beh, vabbè, magari accanto all'internazionale è più interessante.
Vabbè, si rivolga all'edicolante
promuoviamo questa annessione intellettuale. Per quanto riguarda i junk bonds, le cosiddette obbligazioni spazzatura, è sicuramente eccessivo parlare di emergenza, ma la politica espansiva della Fed ha alimentato ovviamente anche questa forma di investimento. Il settore vale oggi $2 trilioni, $2,000 miliardi, e il rischio che ora il comparto si sgonfi. Parte del denaro, appunto, finito nei mercati emergenti ha gonfiato le borse locali, le abbiamo visto quest'estate con un primo ribasso. Adesso, appunto, si tratta delle titoli spazzatura, che sono i famosi titoli con rendimenti elevati ma anche uguale livello di rischio, e c'è una possibilità che complessivamente questi junk bonds, che hanno reso il 148% dal 2008 ad oggi, possano adesso essere oggetto di un'ondata di vendite conseguente, appunto, al progressivo restringimento della droga liquidità da parte della Federal Reserve. E il numero uno della società finanziaria Double Line Capital, Jeffrey Gundlach, ha detto esplicitamente che il dentifricio è stato spremuto tutto fuori dal tubetto, e quindi, essendo arrivata, diciamo, la fine di questo percorso, adesso è probabile che si verifichi uno sgonfiamento anche dei titoli spazzatura.
Il dentifricio è stato spremuto, detto così pare Radio Londra, ma intanto ne approfitto per chiedere scusa, perché questa trasmissione deve chiedere scusa al succitato Ezio Mauro, perché non mi ero francamente accorto che anche lui aveva in pagina, esattamente come De Bortoli, 12 cani in posa cosa nella giornata della felicità e addirittura rilanciava con linguacce e capriole show degli orsetti gemelli dello zoo di Monaco. Ma continuiamo a parlare di istinti animali perché c'è Strauss-Kahn che gestirà un hedge fund da 2 miliardi di euro.
Esattamente, la notizia è uscita ieri, oggi Dominique Strauss-Kahn è il chairman di LSK e Partners, una società di investimenti con sede a Lussemburgo, punta a raccogliere 2 miliardi di dollari per lanciare un nuovo hedge fund, tenendo conto del fatto che gli investitori globali stanno mantenendo una strategia di investimento che privilegia ancora questi fondi altamente speculativi. Strauss-Kahn ha voluto sottolineare che non abuserà della leva finanziaria e dei prodotti derivati, ma tant'è, non si sa come si possa gestire un hedge fund senza utilizzare questi strumenti. Dal punto di vista specifico, in questa operazione Strauss-Kahn sembra che sarà molto sostenuto dai paesi arabi del Golfo e Crimea, permettendo anche dalla Russia,
perché c'è tutto un giro di amiche simpatiche,
esatto, e Crimea permettendo anche dalla Russia, che aveva dichiarato la sua disponibilità e il suo interesse appunto all'investimento in questo hedge fund. Bisogna sottolineare che molte di queste operazioni rischiano in questo momento una forma di paralisi, perché come è forse stato annunciato ma non sufficientemente chiarito, le sanzioni degli Stati Uniti dovrebbero colpire anche una dozzina di oligarchi che sono più o meno riconducibili a Putin stesso. Tra questi forse il personaggio più interessante è l'ex campione di karate che era l'ex maestro di Putin, che oggi è uno dei principali degli uomini più ricchi di Russia e uno degli azionisti di riferimento di Governor, una società che si occupa di trading petrolifero.
E che è talmente forte come karateka che potrebbe conquistare l'Ucraina a mani nude se solo lo volesse. Ma a proposito di oligarchi e a proposito di annessioni, è vero che i russi si stanno annettendo la Pirelli?
È abbastanza vero,
cioè,
sì, assolutamente.
Ho letto il grido d'allarme lanciato da Mucchetti ieri. In Pirelli, rischio nazionalizzazione da parte di Mosca. Chi è Rosneft? Che cosa vuole dalle nostre gomme?
Beh, di fatto, innanzitutto bisogna sottolineare che Rosneft, che è di fatto la seconda compagnia per dimensioni nel settore petrolifero, è entrata con una quota del 13,7% nel capitale di Saras e poi ha lanciato un ulteriore OPA per un altro 7,3% del capitale del gruppo della famiglia Moratti. Alla fine dell'operazione Rosneft controllerà oltre il 20% della Saras e poi un'operazione di natura simile Rosneft la sta facendo per quanto riguarda invece il gruppo Pirelli, e quindi l'impressione netta, e qui ha ragione assolutamente Mucchetti, è che il destino della Pirelli e del gruppo Saras, e quindi di quello che era un pezzo del capitalismo italiano, possa finire nelle mani dei russi, con tutte le conseguenze del caso, non solo legate alla Crimea ma legate appunto alla dimensione internazionale di questi due gruppi che hanno fatto un pezzo per oltre un secolo di storia dell'economia del paese.
Cioè, mi faccia capire, domenica quando si trova tutta la famiglia per mangiare insieme fanno il referendum i Moratti per alzata di mano e alla fine dicono sì, siamo sempre stati russi?
Non credo che questo accada, anche perché mi sembrano poco spiritosi i Moratti, però questo potrebbe essere uno scenario, anche perché Rosneft, lo ricordiamo, è considerata a tutti gli effetti una delle società petrolifere più attive ed è controllata direttamente dal Cremlino, e quindi diventa l'altro asse strategico della Russia insieme a Gazprom.
Ecco, si prepari alle ire del collega Claudio Agostoni, perché siccome ha detto che i Moratti sono poco spiritosi, nella sua traduzione lei ha parlato contro l'Inter e quindi quando...
Ma no, ha detto che non gli interessa più da quando sono usciti.
Non si preoccupi, si fidi di me. Parliamo di default, perché c'è qualcuno, non so chi, me lo dica lei, che dice che la Cina sarebbe più a rischio default dell'Irlanda.
Beh, non sono molti quelli che ritengono che la Cina sia a rischio default, come è noto. L'ha detto lo stesso, come sapete, l'ha detto lo stesso primo ministro in una dichiarazione ripresa dal quotidiano South China Morning Post. Questa volta il default, appunto, viene ipotizzato da diversi operatori del settore finanziario a livello internazionale. All'origine ci sarebbe sempre il tema dei debiti connessi sia con il settore immobiliare sia con alcuni pezzi del settore industriale. Bisogna ricordare che dopo Chaori Solar, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, anche Zhejiang Zigrum Real Estate, uno dei big cinesi del mattone, ha annunciato di non essere in grado di far fronte ai debiti collocati sul mercato, nello specifico un'obbligazione da solo 567 milioni di dollari. Questo significa che di fatto incominciano a arrivare i temuti fallimenti, e questo potrebbe appunto creare grossi problemi alla Cina. Il rischio è ovviamente molto superiore all'Irlanda, sia per le valori dimensionali sia per tutto il settore bancario ombra cinese, che è molto più ampio di quanto si dica e che è uno dei timori principali anche per il Fondo Monetario Internazionale.
A proposito di ombre, ce n'è una gigantesca e da lei assai temuta da sempre, che è quella del high frequency trading, il trading ad alta velocità, che adesso è sotto inchiesta a Wall Street.
Era ora che il trading ad alta velocità finisse sotto inchiesta, perché più volte è stato denunciato che questo sistema che sostanzialmente affida ai computer in millesimi di secondo, il famoso battito di inferiore al battito di ciglia, degli effetti molto pesanti sul mercato, perché vengono comprati e venduti centinaia di milioni di pezzi per qualche istante di secondo. Ecco, queste operazioni sono oggi sotto inchiesta. In particolare c'è un'indagine che è stata aperta dal procuratore generale di New York, che vuole avere informazioni dai traders per capire quanto il loro comportamento provoca reazioni di distorsione del mercato da parte degli altri operatori. Questa inchiesta potrebbe essere il punto finale per la sorte dell'high frequency trading, almeno nella piazza di Wall Street, e potrebbe però produrre un trasferimento delle attività più pericolose dell'high frequency trading sui mercati emergenti. Come denunciato più volte, si è già visto un trasferimento in particolare verso Cina, India e altri mercati emergenti di questa pratica, che ha provocato due o tre volte dei veri e propri tonfi del mercato azionario e che è finita in decine di casi sotto accusa e sotto inchiesta.
Se lei potesse, cancellerebbe l'alta velocità nella finanza o l'alta velocità nel momento dell'ammore?
L'alta velocità nella finanza, ovviamente.
Sull'altra non ha problemi?
Sull'altra non so. No, non ho problemi, no.
Non lo sa lei.
No, non ho problemi.
Cioè, dobbiamo intervistare qualcuno.
Non ho problemi.
Non ha problemi, meno male. Ultima notizia, perché manca un minuto e mezzo e quindi...
Dobbiamo scegliere?
Oppure eserciti l'alta velocità nel raccontarne due. La prima è la mega multa da 1,2 miliardi inflitta alla Toyota. La seconda, lo scontro in Telecom sul conflitto di interessi Metroweb.
Andiamo velocissimi. La maxi sanzione arriva dagli Stati Uniti ed è per la casa giapponese, perché l'ufficio newyorkese del Dipartimento della Giustizia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Toyota per la vicenda penale relativa al malfunzionamento dell'acceleratore di alcuni modelli. Pam, la Toyota ha quindi accettato di pagare 1,2 miliardi di dollari rispetto a questa vicenda che risale al 2010.
Molto... Come che ha accettato?
Pam! Ha accettato 1,2 miliardi di dollari. L'altra vicenda che forse vedremo rimanere di attualità per un lungo periodo è lo scontro che si sta verificando all'interno del Consiglio di Telecom, in particolare per il ruolo di tre consiglieri: Vito Gamberali, Girolamo Di Genova e Franco Lombardi. Sono tutti accusati di avere un conflitto di interessi, perché il fondo F2I è anche il padrone di MetroWeb, la società che gestisce le reti a fibra ottica, che a sua volta ha affittato proprio a Telecom l'infrastruttura, per esempio l'infrastruttura che viene chiamata fibra spenta anche nella città di Milano, e quindi le quote, sostanzialmente questi tre consiglieri avrebbero dovuto astenersi da una serie di deliberazioni, e questo scontro è destinato probabilmente a mantenersi aperto anche in vista della prossima assemblea e del rinnovo delle cariche all'interno di Telecom.
E allora con questa notizia siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste, nello sbocciar primaverile che ci è proprio. E ricordatevi, quando tornate a casa questa sera, non date una carezza ai vostri bambini, ma PAM del professor Di Stefano se rompono le balle perché non vogliono andare a dormire.
No, assolutamente no, ricordatevi che oggi è il giorno delle tre streghe, ma non si temono grandi
preoccupazioni. Cos'è le tre streghe?
La scadenza contemporanea di molti obblighi relative ai contratti future a Wall Street, tutto nello stesso momento, cioè in un'ora sola, tra le 20 e le 21 italiane.
Allora niente PAM ai bambini, perché non si dà mai il PAM ai bambini, ma raccontategli la fiaba gotica e finanziaria delle tre streghe. Buonasera a tu e buonasera, arrivederci, buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Ci sentiamo la prossima settimana.